Toca. Interviste agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Cioè, sono soddisfatto di essere uno scrittore di
libri? Boh, sì. Abbastanza. Io poi non sono mai soddisfatto perché voglio sempre fare cose nuove, eh? Quindi non ho rinunciato all'idea di fare musica, mi piacerebbe insomma fare anche tante altre cose, però sì, se mi guardo indietro quello che ho fatto, penso di aver fatto tante cose di cui dovrei essere contento. Poi ripeto, io quando faccio sono contento per 5 minuti, per cui per rimanere contento devo continuare a fare delle cose. Allora, quanti libri ho fatto? Non lo so, ma vi dicevo prima circa 200, credo sia. Sono arrivato forse 190, una cosa del genere. Però ne ho già una ventina in uscita tra il 2023 e il 2024, perché chiaramente, visto che c'è un anno di lavoro, io ho già la previsione di tutte le uscite, almeno per 2 anni. Quindi all'incirca 200 sono quelli pubblicati, poi da parte ne ho non so quanti. Non è obbligatorio, eh? Quando voi scrivete nessuno è obbligato a pubblicarvi, per cui è abbastanza naturale che per ogni libro che uno pubblica da parte ce ne siano degli altri che stanno lì.
Quali sono i tuoi libri preferiti di altri scrittori?
Ah, bella domanda. Ne ho tantissimi. Se ne avete voglia, aspetta, vi cerco una cosa. Io, se ne avete voglia, di tante cose che faccio, scrivo anche articoli, faccio interviste o qualche rubrica ogni tanto. Questa è una rubrica che ho ripreso dopo qualche mese di interruzione, proprio 2 o 3 giorni fa, si intitola 5, e praticamente in ogni puntata racconto 5 libri. Poi in realtà non mi sono dato un limite, tra poco comincio anche col cinema e con altre cose che ho voglia di raccontare. E qui sono 5 libri di Sébastien Morin, o meglio illustrati da Sébastien Morin, con cui ho anche lavorato, insomma abbiamo fatto diverse cose. Qui nello specifico sono scritti da uno da lui e due da Delphine Perret, poi c'è Julien Barre e Guillaume Guéraud. E lui è uno degli illustratori che a me piace moltissimo. Végétarien è uno dei miei libri preferiti degli ultimi anni, piace tantissimo, infatti lo uso sempre nei corsi, mi diverte sempre, sempre molto. Poi ce ne sono veramente, veramente tanti. Qua, se andate in fondo, no, devo andare a cercarvi l'archivio, se avete pazienza. Questo è l'archivio, per esempio, dove avete varie monografie, tipo Miguel Tanco, sono 5 libri di questo illustratore, altrimenti, non so, 5 libri sui draghi, 5 libri gioco, 5 libri su capi presidenti, 5 su Thierry Dadieu. In alcuni casi io cerco sempre di mettere tutto tradotto in italiano, però Sébastien non ha abbastanza libri tradotti in italiano, per cui qua e là ci metto anche roba americana, roba francese. Però se ne avete voglia, qui per esempio...
Bello.
Ho fatto, mi sembra, 36 puntate, quindi se moltiplicate 36 per 5 avete il totale di libri di cui ho parlato, ce ne sono un bel po'. E qui per esempio Tommy Ungerer è uno dei miei grandi maestri, e forse uno di quelli che mi ha convinto a passare dai fumetti ai libri per bambini, senza farlo di proposito, nel senso io non l'ho mai incontrato, non credo abbia mai saputo che esistessi, adesso purtroppo non c'è più da qualche anno, è morto. Però quando ho visto cosa faceva lui ho detto, però se fare libri per bambini è sta roba qua, ma allora mi piace, perché prima non è che io avessi tanta idea, volevo fare fumetti da adulti, volevo fare altre cose. Poi grazie a lui e anche tanti altri che sono venuti dopo ho capito che, come dire, i libri per bambini non sono necessariamente infantili / stupidi o banali, ma anzi si può parlare poi con i bambini più o meno come parli con gli adulti, con la differenza che i bambini ti ascoltano un po' di più e capiscono meglio, secondo me. So che è una banalità forse da dire, però io penso che certe volte ai bambini i messaggi arrivino un po' più direttamente. Infatti penso anche che su certe tematiche educative noi ci ostiniamo anche un po' tanto a educare a tutti i costi i bambini. Io penso dovremmo educare gli adulti, perché cioè, i bambini hanno ancora tempo magari anche di sbagliare, di vedersi la vita. Quando sei adulto e fai certe cose, poi ti rimane poco tempo per rimediare, quindi dovremmo forse educare più loro, ma è una mia idea. E niente, qui sono 5 libri suoi, insomma molto belli, poi ne ha fatti tantissimi, e lui per me rimane insomma un grandissimo maestro, quindi mi piace sempre un po' parlare di lui. Poi qua nella rubrica adesso vedo che la pagina non ha difficoltà a caricare, ma ce ne sono, ho detto, sono mi pare 36-37 puntate, cose del genere, e adesso ho ripreso, sto in questi giorni compilando quelle nuove.
Sei felice che se noi leggiamo il tuo libro se ci piace?
Ah, quello sì, è ovvio, quando il pubblico risponde si è sempre contento. Io in generale, devo dirti la verità, sono contento se leggete, poi se leggete i miei libri forse sono più contento, però secondo me la cosa importante è che leggiate e che troviate qualche cosa che vi piace nei libri e poi in tutto il resto, perché poi non ci sono solo i libri, c'è la vita, lo sport, il gioco, no? mille cose. È ovvio, quando tu scrivi è sempre un po' un salto nel buio, e io soprattutto poi scrivo per me stesso, nel senso che non penso mai ai bambini, al pubblico, se venderà, se non venderà, non faccio mai pensieri, come dire, di marketing del tipo faccio questo perché almeno funziona, non lo so, qualcuno scrive anche così. Io devo dire che non me ne frega niente, nel senso che scrivo perché un po' ho bisogno di farlo, perché mi viene in mente una cosa e se mi viene in mente la devo fare non ci ragiono neanche. E tante volte, devo dire, in questi anni mi è capitato tante volte, perché sto crescendo, forse anche invecchiando, cambiando, e mi stupisco anch'io di quello che scrivo, perché scrivo delle cose diverse ma completamente da quello che avevo scritto fino un attimo prima. Tante volte mi chiedo, boh, piacerà, non piacerà, ma forse questo è meglio non farne niente, no? Poi lo mando a qualcuno, l'editore dice sì, lo facciamo, però tantissime volte rimango così, molto in dubbio, no? Non sai mai come reagire al pubblico, perché così come l'editore non è obbligato a comprare, nemmeno il pubblico è obbligato a comprare o a farsi piacere una cosa. Quindi sono contento, perché vedo che da un lato quello che scrivo trova sempre un pubblico nuovo che magari non mi conosceva prima e comincia a conoscermi con un libro, e dall'altro c'è un pubblico storico fedele che vedo che mi segue, no? Nelle mie trasformazioni, nei miei cambiamenti, continua a seguirmi, che non è una cosa scontata, perché noi per primi, no, quando ti piace un gruppo, se poi cambia stile magari ti piace meno, segui un regista cinematografico, se fa un film diverso dici però questo preferivo quando faceva quell'altra cosa. Non è facile che qualcuno continui a piacerti, e quindi quando sei tu l'artista non è facile che il tuo pubblico continui a seguirti.
Eccoci, Asia.
Perché hai voluto scrivere proprio lì, abbiamo un problema, e perché hai voluto scrivere questa morale? Cioè, che cosa ti ha ispirato a fare questo libro?
Ma la domanda forse già risposto prima all'altra classe, tutto è nato dalla situazione che abbiamo vissuto con il lockdown del 20 e poi banalmente dall'osservazione di come si comporta la società quando c'è un problema. Quindi in quel momento avevamo un problema particolare, però noi ormai negli ultimi anni ci comportiamo sempre così, no? Se guardate un fatto più recente e altrettanto drammatico, purtroppo la guerra in Ucraina, quando è scoppiata la guerra, la prima cosa che si è sentita, gli esperti che dicevano delle cose. A me piacerebbe riprendere gli articoli che sono usciti un anno fa, dove degli esperti dicevano che sarebbe durata un mese. C'è qualcuno che ha detto sì ma dura un mese, ma Putin è malato, sta morendo, ma tanto i soldati lo mollano, ma tanto non hanno i carri armati, ma tanto non sono capaci. Cioè, anziché ragionare su cosa avremmo forse potuto fare per intervenire in questa guerra, parlare con tutti e due, cercare una soluzione diplomatica, eccetera, eccetera, noi abbiamo speso un sacco di energia a fare gli esperti. a dire secondo me succede questo o quello, e dopo un anno la guerra è ancora lì, vengono giù le case, la gente muore, non hanno da mangiare, non hanno le scuole, ci sono città completamente distrutte, tutti continuano a mandare armi, Putin sarà ancora malato, ma a me sembra che stia benissimo, per cui chi ha detto queste cose non ha mai spiegato da dove provenissero queste informazioni. In generale, fateci caso da qui in poi, se vi capita, anche se siete piccoli, però insomma siete attenti, sentite, no, le notizie in TV certe volte, magari ne parlate in classe o sentite in casa, fateci caso quando arriva un grosso problema, tutti dicono qualcosa e nessuno trova la soluzione, cioè sono tutti molto esperti, però ormai abbiamo questa modalità proprio come società, per cui ognuno alla fine si espone, va in televisione, fa l'esperto e non lo fa gratis, perché poi la questione è che per andare in televisione si è pagato, e in generale tutti esprimono pareri, però non si arriva da nessuna parte. Ma questo vale per le cose grandi e piccole, vale per la pandemia, vale per la guerra, ma per qualsiasi cosa che come dire interroghi in qualche modo la società, fateci caso. Almeno io forse ci faccio caso, perché ripeto, sono più vecchio e una volta non era così, nel senso l'informazione era un po' più ristretta, adesso è moltiplicata per milioni attraverso i social che ci raggiungono un po' ovunque, e mi sembra che veramente tutto funzioni un po', no? Un po' in questo modo. Per cui è una cosa sulla quale io rifletto da un po', perché comunque seguo l'informazione, è una cosa che mi interessa, e in modo naturale diciamo che è finita in questo libro. Ho scritto anche altri libri che hanno una dinamica simile. Se avete voglia vi faccio vedere dopo un libro che ho fatto con Monica Barengo, dove tutto molto più piccolo, molto più ridimensionato, è una singola cosa che succede a una singola persona, che però è un po' strana, misteriosa, inattesa e inspiegabile, e anche lì va a chiedere aiuto a diversi personaggi, no, lungo la storia, e ognuno gli dà un'opinione diversa, però nessuno risolve il problema, lui non riesce a capire perché gli succede quella cosa, finché chiaramente poi alla fine c'è una soluzione.
Anna Sofia,
te fatti un racconto fantastico invece che realistico?
Ma io racconti realistici non ne faccio quasi mai, e soprattutto non lo farei mai su un fatto che sta succedendo adesso. Io infatti da direttore artistico ho ricevuto storie di altri, per esempio durante il periodo del Covid, e le ho rifiutate tutte, perché per me è assurdo fare un libro che parla di una cosa che succede adesso. Per un paio di motivi. Uno, perché quello che succede adesso, che magari ci impegna molto la testa, ci preoccupa eccetera eccetera, domani già non ci sarà più, invecchierà, quindi il libro, e non interesserà più a nessuno. Quindi nel momento del Covid per un anno circa si è parlato solo di quello, l'informazione, la stampa, la radio, Covid, quindi ci sembrava la cosa più importante della vita, è finito forse un pochino dopo rispetto a quando speravamo, però alla fine è finito, e francamente i libri, se va bene, hanno una vita, non so, di 10 anni, 15, 20, qualche volta anche di 40, 50. Se avessi fatto un libro che parlava in modo aperto di quella cosa, sarebbe già morto, sarebbe già finito lì. Secondo motivo è che secondo me per fare un libro su un fatto di attualità bisogna aggiungere qualche cosa rispetto a quello che vedi già in TV. Quindi fare per esempio un libro sulla guerra in Ucraina non so quanto possa essere utile, forse un saggio giornalistico, quello sì, per raccontare magari un po' di più rispetto a quello che vedi in TV, che alla fine è molto poco. Però un libro che racconti che cosa? La sofferenza dei bambini, i palazzi che vengono giù, però è quello che vediamo già in televisione. Cioè il libro secondo me ti deve dare qualche cosa di più. Non è un caso se i libri che parlano di guerra spesso parlano di guerra del passato, perché riscopri delle cose del passato che non sapevi. Però adesso che abbiamo la televisione e i giornali è difficilissimo parlare, secondo me, di qualche cosa che sta succedendo in questo momento, e soprattutto qualche cosa che non è finito e che non è risolto, e anche qui per diversi motivi. Uno, promotivo narrativo, nel senso che la storia è giusto che abbia una conclusione, raccontarla mentre ancora nella realtà non è finita, non lo so, è un po', ti manca un po' un pezzo. E poi c'è un fatto emotivo, chiaramente la cosa che succede in quel momento ti smuove delle emozioni, e per cui è un pochino più difficile raccontarla, secondo me. Per raccontare una storia te ne devi allontanare un po', se è una cosa vera, anche quando è una cosa che ti è successa magari, no? Personalmente è difficile raccontarla mentre ti sta ancora capitando, mentre, non so, hai un parente malato, hai perso qualcuno, ti è successa una cosa brutta, ti devi allontanare un pochettino, ecco. Io ho raccontato per esempio una cosa che sta succedendo nella mia famiglia, purtroppo, che riguarda mia mamma, la sua malattia, l'ho fatto in un paio di libri, ma non parlo mai di lei, non c'è mia mamma da nessuna parte, quindi in qualche modo quello che le sta succedendo io l'ho scritto senza volere, quindi non mi sono, ancora una volta, non detto adesso mi metto lì e scrivo e racconto la malattia che ha mia mamma. E semplicemente, visto che è una cosa che è entrata in casa a un certo punto e di cui abbiamo dovuto occuparci e far fronte a questa cosa che non ci aspettavamo, quindi anche studiare un po', eccetera, eccetera, e come tutte le novità si è infilata, no, nelle mie storie, quindi è presente in diverse storie, ma in nessuna storia c'è mia mamma, in nessuna storia c'è un personaggio femminile, combinazione. L'ho raccontato in tre modi diversi, i personaggi sono sempre maschili e in tre modi, diciamo, uno un po' più verosimile, un po' più romantico, nelle altre storie l'ho raccontato in modo fantastico, nel senso che in una storia ci sono dei supereroi, in un'altra c'è un vampiro, mia mamma non è un vampiro, che io sappia, non l'ho mai saputo, per cui, come dire, ho messo un po' di distanza tra me e la realtà e ho raccontato una parte di quello che capita, però senza fare una cronaca. Anche perché la cronaca, boh, francamente, non, a me non servirebbe, credo, e agli altri neanche, nel senso che poi, boh, mia malattia, mia mamma, ce l'hanno anche altri, per cui non so cosa serva a raccontare, cioè ci vuole un qualche cosa di più, no? Rispetto a unicamente quello che c'è nella realtà. In questo momento purtroppo c'è solo una grande sofferenza, quindi dovessi raccontarla sarebbe una storia veramente molto dura, e quindi è una cosa con la quale noi facciamo i conti quotidianamente, però in una storia non so se lo racconterei. Ecco, se avete voglia vi faccio vedere rapidamente due approcci, perché la domanda che ha fatto la vostra compagna è molto interessante, mi piace molto. Vi faccio vedere due approcci, cioè due modi diversi di raccontare la realtà, no? Io qui l'ho fatto uno in un modo fantastico e uno in un modo realistico, che è l'unica volta in cui nell'altro libro ho deciso proprio di raccontare una storia, altrimenti di solito mi vengono in mente e basta. Questo è Mio padre grande pirata, illustrato da Maurizio Quarello, che è un grandissimo illustratore italiano, ed è la storia di un adulto, cioè adesso è grande, però racconta che quando era bambino suo padre era un grande pirata. Quindi non era mai a casa, perché insomma viaggiava per i mari a cercare tesori, attaccare navi, veniva a casa soltanto una volta l'anno, ad agosto, per il suo compleanno, e gli raccontava le sue avventure, no? Soprattutto il suo equipaggio. Qui lui aveva questo pappagallo che si chiamava Centesimo, perché diceva: se avessi un centesimo per ogni volta che gracchia sarei ricco. Poi c'era Tabacco, Tatuato, Barbuto, erano tutti i suoi compagni, no? Compagni pirati, e ognuno aveva una ragione qualche spiegata per il suo soprannome. C'era Libeccio, Salsiccia, Figaro. Ogni anno gli portava un regalo e gli raccontava. Lui si addormentava con, come dire, suo papà che gli raccontava, con il fischio al naso, perché aveva un fischio al naso suo papà, che gli raccontava delle storie su il Tatuato, Tabacco, Barbuto. Tatuato quella volta che aveva trovato una fidanzata che poi gli ha detto: ti devi cancellare i tatuaggi. Adesso tanto si può fare con laser, all'epoca no. Barbuto che una notte, mentre dormiva, gli hanno tagliato la barba per fare uno scherzo, la mattina dopo gli era già spuntato. sono tutte storie un po' così. Morale, questa sembra una storia di pirati fino alla metà e poi si scopre che non lo è. Arriva una lettera, devono fare lui e la mamma un viaggio, fanno un viaggio in treno, lui si immagina che è successo chiaramente qualcosa a suo padre, probabilmente è morto. Quando arrivano però, arrivano in un ospedale e sua mamma lo spinge dentro una stanza dove suo papà è fasciato ed è vivo. E quel giorno lui ha due grandi sorprese, trova suo padre vivo dove se l'aspettava morto e però scopre che suo padre non è affatto un pirata, suo padre è un minatore. Ecco, qui ho raccontato, ma in modo sottile, una storia vera, nel senso che negli anni 50 soprattutto moltissimi italiani, poi non soltanto loro devo dire, però gli italiani erano più tanti, migrarono in Belgio per andare a lavorare nelle miniere di carbone. Alla metà degli anni 50 c'è un incidente, che anche questo in realtà ce ne furono tanti, come adesso continuano a essercene, solo che non sono più in Germania, in Belgio, Francia, ma le miniere sono in Africa, sono in Asia, sono un po' lontane dove non le vediamo, così non ci preoccupiamo, però succedono comunque. C'è un incidente famosissimo che è quello della miniera di Marcinelle, dove scoppia un incendio e dove muoiono praticamente tutti. Si salvano soltanto i minatori dell'ultimo livello, dell'ultimo piano, ma in profondità, per cui mi pare che Marcinelle fosse profonda circa un chilometro, 1024 metri, una cosa del genere, e ogni 100 metri c'era un piano, quindi era meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, fino a meno 10. Ecco, quelli del piano meno 10 praticamente si nascosero in fondo alla galleria e morale, vengono risparmiati dal fumo, dalle esalazioni e dal calore. Muoiono quasi tutti e la maggior parte sono italiani, c'è qualche forse turco, pochi belgi, qualche inglese, però veramente... Fu qualche cosa di molto impressionante, insomma, per gli italiani che emigravano, a vedere che loro, insomma, compaesani, compagni erano morti. E io ho mescolato questa storia d'Italia, perché alla fine è una storia d'Italia, insomma, dei nostri antenati, con una storia inventata che diventa il rapporto tra un padre e un figlio, il figlio che cresce con un padre che gli ha mentito, non riesce a capire il motivo, quando il papà esce dall'ospedale, sta bene, torna a casa e di questa, della miniera non parlano più. Quando è che ne parlano? Quando arriva una lettera che dice che la miniera chiude e allora tutti i vecchi compagni si ritrovano per salutarla ed è soltanto allora, è passato qualche anno, che lui si rende conto che evidentemente suo padre ha raccontato una storia fantastica per sopravvivere a un ambiente in cui non era facile, insomma, immaginate passare 12 ore al giorno al buio sottoterra, portato da un ascensore con il rischio di esplosione, di esalazione, di morire, il fischio al naso che io ho messo un po' così en passant. Quando lui legge la storia non è una cosa che ho scritto a caso, perché chi lavorava in miniera a un certo punto per le esalazioni, perché comunque il carbone aveva un'esalazione gassosa e si respirava anche la polvere, e progressivamente più o meno tutti si ammalavano di una malattia che si chiama silicosi, e un sintomo era proprio che respirare con fatica, quindi spesso aveva un respiro un po' ansimante o con un fischio, no? In qualche modo. Morale, dopo tanti anni lui rivede i compagni di suo padre che da bambino aveva intravisto, però era un po' più piccolo, non li aveva riconosciuti, adesso riguardandoli uno per uno si rende conto che sono i marinai che lui raccontava nelle sue storie, che ce n'è uno più tuaggio, ce n'è uno piccoletto, ce n'è uno con la barba, dice cavoli, ma questi sono loro. E poi tante cose che sono, questo è quasi un piccolo romanzo illustrato, quindi c'è un testo un po' più lungo, succedono varie cose. Suo papà gli raccontava sempre della loro nave che si chiamava Speranza, e si chiamava Speranza come speranza di tornare a casa, perché quando sei marinaio e pirata non sei certo che tornerai a casa. E quando torna la seconda volta va nella baracca, una delle baracche, insomma, dove dormivano i minatori, e in alto, inciso sul muro, legge la parola Speranza, e la baracca è fatta di legno e scricchiola al vento come se fosse un'imbarcazione. Quindi si rende conto che era tutto falso, in qualche modo tutto vero, E poi vabbè, c'è un gesto alla fine un po' commovente, lui che si arrampica su un traliccio e ammaina la bandiera pirata perché ha capito da dove veniva quella storia e in qualche modo ha fatto pace, no, con il fatto che suo padre gli abbia raccontato una bugia, insomma l'abbia preso un po' in giro. Ecco, questo è un modo di raccontare la realtà senza raccontarla. Invece l'unica volta, e l'ho fatto diverse volte, l'unica volta alla fin fine che ho raccontato una storia vera, dove quindi non ho inventato niente, è questo. Si intitola Tre in tutto, le illustrazioni sono della bravissima Isabella Labate. Anche questa è una storia d'Italia, leggermente più... No, in realtà sì, è successo leggermente prima, ma insomma a cavallo tra la fine della Seconda Guerra Mondiale, che poi studiavate a scuola, quindi 1945 e l'inizio degli anni 50. E cosa succede in Italia in quel momento? È finita una guerra, è tutto distrutto e alcune città stanno peggio di altre, perché soprattutto nel sud alcune città hanno subito pesanti bombardamenti e soprattutto stavano già peggio prima, perché il sud comunque era più arretrato, lo è anche adesso, ma all'epoca la differenza era veramente sensibile. E le famiglie sono molto diverse, perché al sud spesso si hanno 6, 7, 8, 10 figli, dove al nord già all'epoca si aveva 1, 2, 3. Morale, questa è un'iniziativa tutta femminile, anche se poi parteciperanno ovviamente anche molti uomini, però nasce da un collettivo, un comitato femminile che decide di dare una mano a quei bambini, di ospitarli in casa. Quindi saranno circa 100.000 bambini che nell'arco di, mi pare, 7-8 anni, da diverse città del sud verranno portate su quelli che si chiamano i treni della felicità. Cercate su internet, troverete delle notizie, dei documentari. E tra l'altro il libro a me è stato ispirato da un documentario, cioè io questa storia non la conoscevo, l'ho scoperta tramite un documentario e mi sono detto bella, forse mi piacerebbe raccontarla, farla conoscere, no, ai bambini di oggi. Morale, sono circa 100.000 bambini che attraverso questi treni vengono portati da sud a nord e accolti nelle famiglie del nord, alcuni per 6 mesi, qualcuno un anno, qualcuno 2 anni, e queste famiglie semplicemente li hanno adottati, tra virgolette, però a tempo determinato, perché poi sono tornati a casa e gli hanno dato da mangiare, li hanno vestiti, li hanno mandati a scuola, li hanno trattati come se fossero i loro figli. E io ho preso questo documentario dove ci sono un sacco di testimonianze di persone che sono state quei bambini o sono state addirittura i genitori adottivi, insomma, perché erano genitori giovani. E ognuno chiaramente racconta la sua storia, ho messo tutto insieme e ho inventato, l'unica cosa che ho inventato sono questi due fratellini, che nello specifico non esistono, però attraverso i loro occhi praticamente ho raccontato un po' tutta l'esperienza, che è un'esperienza molto bella di solidarietà, ma è anche un'avventura e anche qualche cosa. Qui per esempio c'è una scena in cui hanno paura perché... diciamo il comitato, il collettivo di donne che ha questa iniziativa faceva parte del PCI, che era il partito comunista dell'epoca, e chiaramente non a tutti piaceva, no, il partito comunista, perché poi la politica è fatta così, c'è chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Al sud soprattutto i preti, perché il partito con la chiesa non sono mai andati molto d'accordo, e quindi dicevano alla gente: non mandate i bambini al nord perché i comunisti mangiano i bambini. Questo è un grande mito, i comunisti mangiano i bambini. E i bambini queste cose le sentivano dire chiaramente in casa. Quando arrivano e le signore che li accolgono le dicono spogliati e vedono una vasca di acqua calda, pensano: cavoli, è vero, questi ci mangiano. Perché dicevano: mangiano i bambini o ci fanno il sapone. Quando li misurano, loro pensano: Dio, misurano per metterci nel pentolone, mentre invece li misuravano per chiedere al sarto di fargli un vestito. Quindi è una storia anche d'avventura, di paura e di grande scoperta. I bambini, una volta l'Italia di quegli anni era un po' come l'Europa di adesso, nel senso che l'Europa, sì, in teoria abbiamo fatto l'Europa unita, però siamo litigiosi uno con l'altro, ci detestiamo un po' uno con l'altro, parliamo lingue diverse, mangiamo cose diverse. all'epoca l'Italia era un po' così, nel senso che in ogni regione si parlava un dialetto e non ci conoscevamo gli uni con gli altri. Adesso se andate al supermercato c'è tutto di tutto, no? Voi siete in Veneto, al supermercato c'è il pesto alla genovese, ci sono i taralli pugliesi, ci sono le gnocchi sardi, che ne so, c'è tutte le specialità, voglio dire, no? All'epoca non era così. Quindi, morale, questi bambini fanno delle scoperte al nord, e una delle scoperte è la polenta, che da allora non c'era. E poi questa abitudine di fare la pasta in casa, i famosi tortellini. Poi anche l'abitudine di mangiare 4 volte al giorno, perché a casa loro non avevano abbastanza da mangiare, non ce n'era. Non c'era colazione, pranzo, merenda e cena. Spesso c'era colazione e cena e in mezzo non c'era niente nel frattempo, quindi è tutta una scoperta anche reciproca, perché loro arrivano in un posto dove parlano il modenese, il bolognese, non capiscono tanto, e loro a loro volta però parlano per lo più napoletano, oppure parlano dialetti del centro Italia, per cui, come dire, c'è anche un è un po' proprio come se fossero stranieri, no? Però è anche una scoperta bella per tutti, perché alla fine, insomma, tutti quelli che ho visto nel documentario ne parlavano come di un qualche cosa un po' difficile, però al tempo stesso di cui hanno, insomma, un bel ricordo. Qui, per esempio, c'è l'abitudine, una volta in quell'epoca, nelle case non c'era il forno per lo più, la gente aveva la cucina ma non aveva il forno, quindi si faceva il pane in casa ma non avevano il forno per cucinarlo, allora per cuocerlo, e allora si mandava a cuocere praticamente al forno più vicino, dal panettiere. Il panettiere, oltre a fare il suo pane che vendeva, cuoceva anche quello della gente, e ognuno, per riconoscere il suo pane, ci faceva un segno sopra. Ma infatti qui vedete, no, che sono disegnati in modi diversi, perché chiaramente buttava tutti insieme, nel senso magari ne faceva 20, 30, buttava tutti dentro, quando erano pronti tirava fuori, ognuno andava a prendersi il suo, pagava, perché chiaramente pagavi, però pagavi meno che comprare il pane, perché comprarlo fatto, insomma, costava di più. E quindi questa è l'unica storia in cui, non, ho messo insieme una serie di cose vere per raccontare una storia verosimile, ma di base non ho inventato niente, ecco. L'unica cosa, si chiama tre in tutto perché questi bambini dicono: noi siamo stati sfortunati perché siamo nati poveri, poi c'è stata la guerra e non avevano un papà, però dicono: abbiamo avuto la fortuna di avere tre mamme, abbiamo avuto la nostra e poi ognuno una mamma adottiva, e questo è vero, perché quasi nessuna famiglia si poteva permettere di accogliere due bambini, cioè uno era veramente il limite. Allora, quando arrivavano fratellini e sorelline, li dividevano, ma di solito si mettevano d'accordo dei vicini di casa o dei fratelli e sorella, dicendo: vabbè, uno lo piglio io, lo prendo io, uno lo prendi tu, e giocano insieme durante il giorno, però poi ognuno si occupa di nutrirlo, perché due extra in casa erano veramente troppo. E quindi, morale, hanno avuto tutti e due una mamma adottiva diversa oltre alla loro, e quindi tra il tutto. Ecco, questa è l'unica storia veramente un po' realistica, altrimenti non è molto il mio genere, ecco, raccontare cose vere, ecco, preferisco quantomeno mescolare sia le cose che riguardano me, un po' biografiche, oppure che riguardano, no, quello che succede nella società o è successo nella storia, mescolarlo con la fiction, quindi con la finzione. Mi sembra, non so cosa mi sembra, non so se è meglio, è il mio modo, ecco, di naturale, ecco, di scrivere. Qualcun altro invece più bravo magari a fare delle cose più storiche.
E qui a Martignacco abbiamo due ultimissime domande velocissime.
Al volo, allora.
Sì. Nicole.
Come si intitola il tuo primo e ultimo libro che hai fatto?
Ah, bella domanda. Allora, il primissimo si chiamava Storia di Alfonso e del suo cane Boris, che non credo che troviate più in giro. L'ultimo, non me lo ricordo. Dovessi dirti, allora aspetta, perché io ne scrivo di continuo. Quindi, aspetta. Allora, l'ultimo che ho scritto si intitola Cammamiette Petite, cioè quando nonna era piccola. e invece l'ultimo uscito non lo so, perché i libri poi escono, come dire, perdi un po' il controllo sulle uscite dei tuoi libri, quindi non è che sempre sai, io me li devo segnare quando escono. L'ultimo è un libro americano, Funny Thing Happen After School, che è l'ultimissimo di quella serie di cui vi accennavo prima. Non ho fatto i compiti perché, che è andata avanti, quindi oltre a 3 volumi tradotti anche in italiano ne abbiamo fatti altri 3, e questo è sui praticamente i compiti a casa, e dovrebbe essere l'ultimo, credo che esca questa settimana negli Stati Uniti.
Grazie. E un'ultima curiosità da parte di Ilari.
Come si chiamava il libro che ci hai fatto vedere dopo Papà un grande pirata?
3 in tutto. Quello in bianco e nero si chiama 3 in tutto. Isabella Labate, l'illustratrice, cercatela che anche lei è molto brava. E niente.
Grazie.
Va bene. Allora Davide, ti lasciamo.
Okay.
Noi ci fermiamo ancora 5 minuti, però continuiamo a vedere cose tue, perché adesso
va, insomma, bene, va bene.
Un'altra tua storia bellissima. Grazie infinite, buon lavoro, tanta buona scrittura.
Va bene.
E ci risentiamo poi per la pubblicazione di A Ruota Libera 2. Tu sai già.
Volentieri.
D'accordo.
Ciao, a presto.
Ciao, ciao Davide. Thank you.